Il problema è che se quello che viene effettivamente trovato è qualcosa di valido per la nostra azienda e per i nostri clienti. Di esempi te ne faccio un paio. Ho lavorato per un'azienda californiana che stava creando un apparato medicale. Tutto bene, si è fatto dare i dati dagli ospedali americani, della California. Ha usato questi dati, ha fatto tutta una roba su trovare questa specifica malattia e dice ok. Adesso ne siamo pronti, ce l'ho validate, lo hanno validato in California, lo stanno utilizzando. L'azienda ha detto molto bene, adesso prendo questo stesso algoritmo e lo vendo in tutti gli Stati Uniti. Arriva tranquillamente in Colorado, vanno ad Aspen, l'ospedale lo usa e dice questo è pura immondizia.
Pura immondizia.
Pura immondizia, cioè non serviva a niente. Allora, cosa fa? Ritornano indietro, provano a tentare di capire, rivedono con tutto il loro data se tutto quello bello, cioè matematicamente era assolutamente perfetto. Poi qualcuno ha alzato una manina e si è chiesto: scusate, ma i dati medici?
Bentornati e bentornati a un nuovo episodio di AI La Nuova Era, uno spazio semi-virtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che si presenta. Sono Samuel Algherini e oggi avremo come ospite Mauro Bennici, col quale insieme faremo delle riflessioni e considerazioni necessarie per lo sviluppo di un prodotto, un servizio, un qualcosa, un modello basato su un sistema di intelligenza artificiale. Mauro, CTO, AI Ethics Expert, AI Architect, ha collaborato con grandi aziende come Microsoft, Google, Nvidia e Intel. Mauro, come scrive lo stesso, impiega poco a comprendere che il mondo segue regole diverse dal suo modo di pensare, così inizia a scrivere per mettere ordine nei suoi pensieri. Trasforma la scrittura in mestiere come sviluppatore e architetto software e porta in produzione il primo modello di intelligenza, il primo sistema di intelligenza artificiale già nel 2006 e nel 2013 fonda una startup che si basa su quello che oggi chiameremmo generative AI, cosa che già, come dico, esiste da tempo. Oggi si occupa di ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale applicata al linguaggio naturale con un importante focus sull'utilizzo etico. E parleremo e andremo a vedere appunto perché è importante ottenere un dataset qualitativo, perché è importante investire tempo sull'ottenimento di un dataset con determinate qualità. Farà anche il nostro ospite degli esempi su sue esperienze, su alcuni casi che ha vissuto. Vedremo, dato data protection, dove vanno a finire i nostri dati, il pericolo che c'è. Infine parleremo anche dei dati sintetici, per capire se effettivamente possono aiutarci in certe occasioni. Bene, e non mi resta che invitarvi ad iscrivervi al canale per chi vuole sostenerlo. E cos'altro? Non mi resta quindi davvero che augurarvi un felice e ricco buon ascolto. Benvenuto Mauro, grazie di essere qui con noi, grazie del tuo tempo e della tua disponibilità.
Ciao Samuel, grazie per avermi invitato a questa chiacchierata.
Grazie a te per essere qui perché io ti vorrei sfruttare a dovere e vorrei chiederti tantissime cose. Ho avuto la fortuna già di fare una chiacchierata con te e devo dire che veramente mi ha arricchito e quindi ho pensato assolutamente che questa è una fortuna che non devo avere solamente io, quindi facciamoci una chiacchierata pubblica in cui anche altre persone possano goderne di ciò. Vorrei parlare di tante cose. Oggi ci focalizziamo su tre aspetti che mi stanno parecchio a cuore, specialmente il primo che è quello a che fare con i dataset. Perché il dataset è così importante? Questo è un bel warning per le aziende, vorrei davvero mettere in evidenza perché bisogna non perdere tempo, spendere tempo a guardare come è fatto il dataset, perché deve avere qualità, non solo e soprattutto per un impatto anche etico, ma perché l'etica ha anche un impatto sulle performance. Parleremo di, mi piacerebbe parlare appunto di data protection e dati sintetici. Partiamo però da un aspetto molto importante che è quello del dataset, perché tutti sappiamo che si parla tanto di intelligenza artificiale, ma tutto parte dai dati, bisogna avere dati, bisogna avere tanti dati, e motivo per cui, no, si ricercano dati ovunque, applicazioni e qualsiasi cosa che sembra for free, sembra è gratuita, ci sono i dati sono un aspetto molto importante, perché però quando si va a utilizzare e sviluppare modelli di intelligenza artificiale è così importante aver speso tempo ad analizzare le caratteristiche, le cosiddette feature dei dataset, utilizzare quelle esatte, non giusto utilizzare, spesso si utilizzano dataset pubblici, che per carità vanno molto bene per imparare a fare AI, perché almeno si prende un dataset pubblico, si impara ad utilizzare intelligenza artificiale, però poi per andarlo ad utilizzare in casi specifici in azienda, e attenzione perché è fondamentale fare questo primo step, vi prego, perdete tempo, viene utilizzato questo termine, non è perdere
investite.
Tempo, investite il vostro tempo su questa cosa assolutamente, meglio di me può darci una mano Mauro a comprendere questo punto, quindi ti lascio un attimo il palco e... per parlarci appunto dell'importanza del dataset e anche delle esperienze, delle cose che puoi dirci riguardo a questo aspetto del perché è così importante.
Sì, diciamo, noi, come hai detto tu, se non c'è dato non c'è intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale impara dal dato e poi prova a replicare quelle le scelte che noi avremmo fatto, oppure se quando andiamo a vedere tanto marketing lui riesce a trovare delle cose a cui noi non avremmo mai pensato. Il problema è che se quello che viene effettivamente trovato è qualcosa di valido per la nostra azienda e per i nostri clienti. Di esempi te ne faccio un paio. Ho lavorato per un'azienda californiana che stava creando un apparato medicale.
Okay.
Tutto bene, si è fatto dare i dati dagli ospedali americani della California, ha usato questi dati, ha fatto tutta una roba su trovare questa specifica malattia e dice ok, adesso ne siamo pronti, ce l'ho validate, lo hanno validato in California, lo stanno utilizzando. L'azienda ha detto molto bene, adesso prendo questo stesso algoritmo e lo vendo in tutti gli Stati Uniti. Arriva tranquillamente in Colorado, vanno ad Aspen, l'ospedale lo usa e dice questo è pura immondizia.
Pura immondizia.
Pura immondizia, cioè non serviva a niente. Allora cosa fa? Ritornano indietro, provano a tentare di capire, rivedono con tutto il loro data se tutto quello bello, cioè per... matematicamente era assolutamente perfetto. Poi qualcuno ha alzato una manina e si è chiesto, scusate, ma i dati medici in cui consideriamo una persona sana o malata sono gli stessi per chi vive a livello del mare o per chi vive in montagna?
Boom.
E lì scoprono che non è vero. Non è assolutamente vero. E attenzione, non sono così diverse. Se noi oggi in Italia andiamo a fare un esame del sangue, nell'esame del sangue, se io lo faccio a casa mia a Torino o lo faccio a casa dei miei a Palermo, i valori sono diversi. Proprio perché il lavoro, anche solo i globuli rossi, visto che vivo sul monte o al mare, sono diversi. E se ci fate caso, se andate a prendere un esame del sangue, nell'esame del sangue c'è scritto anche la macchina che lo ha fatto, e le impostazioni che aveva.
Quindi qui anche se giocano un ruolo nella valutazione.
Sì, dice perché poi anche il medico conosce che quella macchina magari va un po' più in eccesso su qualcosa o meno dell'altra. Nell'intelligenza artificiale tendiamo a dire, ah, ho preso il dato, ma il dato era pubblico, l'ho usato. Ok, ma magari ti dà una risposta che devi anche tarare. Cioè, dove vai a fare la validazione del dato lo devi fare con i tuoi dati, non con il dato pubblico che ti è stato rilasciato nel dataset. Perché altrimenti non ti combaciano, non ci si entra dentro. Tante altre volte anche quanto è vecchio questo dataset, cioè perché dire che io sto facendo un'analisi di credito, ma su un dataset degli anni 80,
chiaro,
non vuol dire quasi niente, cioè... sono completamente dei valori
sballati. Specialmente Mauro, il mondo oggi così veloce, no? Che cambiano anche abitudini, usi, consumi, nel senso, no, magari negli anni 70 sì, c'era un cambiamento, però era un pochino più lento. Oggi il cambiamento nelle abitudini proprio delle persone cambia, la demografia cambia, le aree cambia, è veloce, è un mondo molto veloce questo. Quindi
noi molte volte assistiamo al fatto, ma il dato, no, ma non l'ho rubato, è pubblico, l'ho comprato, ho i diritti per utilizzarlo. Ok, ma magari non va assolutamente bene per il lavoro che devi fare. Oppure vedi che è un lavoro simile, ma i risultati devono essere diversi, le persone che lo utilizzeranno sono diverse, e quindi non lo sono. Un'altra cosa su cui mi ci sono imbattuto personalmente, ho lavorato per una banca in Catalogna, e questa banca in Catalogna ci ha dato i loro dataset finanziari, per poter fare delle analisi e tutto il resto. E mi sono reso conto che io avevo un bias, cioè io come azienda, noi abbiamo dovuto parlare tanto con loro. Ma perché? Perché io provavo ad analizzare quel dataset con la mia esperienza italiana. Provavo ad analizzare quel dataset secondo le leggi italiane o le leggi che conoscevo, mentre loro avevano delle leggi della Catalogna che erano proprio le loro leggi ed erano molto diverse dalle nostre. Quindi anche quello che io pensavo di dover fare in maniera giusta, magari basato sulla mia esperienza, era totalmente errato, quindi si doveva tornare dal cliente, ricapire perché quel dato si trovava in quel modo, qual era l'andamento, qual era la nuova legge e qual era l'obiettivo. Ancora prima quindi di arrivare
non solo,
all'algoritmo.
Non solo l'importanza del contesto nel quale vengono i dati, come nel caso della California, no? È stato fatto i dati presi a persone a livello del mare e poi utilizzato a persone a 2000 metri di altezza, ma anche chi va a interpretare quei dati. Quindi ancora, come dicete, prima di arrivare all'algoritmo, abbiamo anche questo step proprio dell'umano.
Dovrei pulito, ripulito, aumentato in maniera completamente diversa, basandomi su quel lavoro che avevo fatto magari nel lato finanziario in Italia. Mm-hmm. Dice, dice, ma no, da noi funziona in un altro modo, questo dato deve essere in questo modo qui, quest'altro indice deve essere in quest'altro modo qua. Quindi, nonostante avessi il dataset, la mia stessa esperienza dovevo metterla da parte e dovevo ripartire per rivedere il dato in maniera totalmente pulita.
Che poi è molto arduo, perché poi questo filtro cognitivo ce lo portiamo inevitabilmente dentro, perché è figlio della nostra esperienza vitale, sì, quindi certo. Nel senso siamo abituati, cresciuti con un certo modo di fare, una certa tipologia di leggi, uso e consumi e costumi, e quindi poi ti viene anche normale filtrare certe conoscenze per quella che è stata la tua vita. Forse questo potrebbe essere anche un buon monito a dire, attenzione team, anche molto, cioè cross, proprio fare un cross tra diverse tipologie di persone e di storie e di esperienze all'interno di un team, che per interpretare in maniera diversa
è completamente un altro modo di vivere. Infatti anche quando si lavora quello che noi adesso chiamiamo responsible AI, cioè la responsible AI ti dice proprio questo, cioè ti dice vai a controllare il tuo dataset in base a tutti i bias che potresti metterci dentro, anche tu. Cioè non solo quelli che ci sono. Infatti molti pensano che l'etica dell'AI sia insegnare cos'è bene e il male a un tostapane alla fine, ma non è quello. Cioè è andare a controllare che quello che si stia facendo in realtà rispetti tutti, da chi lo sta utilizzando a chi lo subirà, tra virgolette, che in realtà è qualcosa che un bravo data scientist faceva già 20 anni fa. Cioè, ora gli abbiamo dato un nome diverso e abbiamo anche tantissimi tool che ci danno a disposizione. Ci sono dei tool in cui io metto il mio dataset e poi gli dico, io devo fare un'analisi finanziaria. L'analisi finanziaria deve essere fatta negli Stati Uniti. L'analisi finanziaria negli Stati Uniti deve essere fatta per questa cosa. E il tool stesso già comincia a dirti, hai controllato le fasce di età? Hai controllato le persone? Hai controllato le etnie? Posso fare un controllo io o hai dei dataset da darmi tu? Quindi c'è anche tanto codice da scrivere per poter dimostrare o perlomeno avere anche un occhio diverso, come può essere quello di un tool, che ci dice, attenzione, hai delle disparità, questo non lo hai considerato, perché io faccio molto facile la cosa a dire sono in Italia, ma se mi arriva qualcuno e dice, ma io questo algoritmo lo addestro in Italia e lo devo usare in Francia, non lo so e non lo posso sapere, non posso sapere di tutto il mondo. Che è un po' la problematica che abbiamo adesso del dire possiamo mettere dei limiti, ci possiamo fidare degli algoritmi che arrivano dalla Cina. Ma non tanto perché abbiamo paura dello spionaggio e tutto il resto, perché magari sono addestrati su una cultura e su dei dati che con noi non c'entrano proprio niente. E la stessa cosa quindi si ribalta sugli Stati Uniti.
Sì. E infatti, del resto, poi pensando anche adesso, mi andrà a pensare ai large language models, che sono quelli che vanno tanto di moda, e poi loro sono addestrati tendenzialmente su uno scraping di internet, che è anglofono, la maggior parte.
Sì.
Quindi comunque la tipologia di azione linguistica associata anche alle immagini, soprattutto di stampo anglosassone, quindi americano, insomma, made in USA, che però viene applicato anche in. Nuova Zelanda è comunque anglofona, viene applicata anche in Corea.
Nuova Zelanda è un bel esempio. Per esempio, ci sono delle comunità Maori che hanno rifiutato l'utilizzo dei language model dei cloud provider, ne stanno creando uno loro. Dice perché se tu gli chiedi cosa è stata il colonialismo, ti danno la versione americana. No, guardate, qui l'abbiamo visto così. Sulla pelle, è stata leggerissimamente diversa la questione.
Non è così.
E stesso concetto, facciamo un esempio stupido, nei primi language model anche alla ChatGPT, se tu vai a chiedere chi ha inventato il telefono, ti dice Graham Bell. Nonostante tutto il mondo sappia che è stato Meucci, nonostante gli Stati Uniti abbiano chiesto scusa due volte del fatto che era stata una farsa il processo, gliel'avevano rubato. Cioè, ma prendendolo da internet e prendendolo la massa, ottieni quello che ottieni oggi quando vai a usare un editor online. L'editor online, quando ti fa le correzioni in base a quello che la massa corregge.
Certo.
Quindi io scrivo perché con l'accento acuto, lui dice no, si scrive con l'accento
vero,
grave.
Vero.
Io scrivo qual è senza l'apostrofo e lui mi dice no, ci vuole l'apostrofo. E tu dici,
chiaro.
No, ma queste sono cose che ti accorgi perché conosci. Chissà quante risposte ci avranno dato che abbiamo preso per buone, perché non abbiamo i mezzi per conoscere o per distinguere la verità.
Chiaro, questo è tra l'altro un bel problema, perché poi oggi, se parliamo di foundation model, quindi se parliamo di questa tipologia di modelli molto grandi, molto importanti, non è più come era magari 10 anni fa, ti potevi costruire il tuo modello in casa, tra virgolette, perché era più fattibile. Adesso questi addestramenti che avvengono su una scala così grande lo possono fare solamente poche grandi aziende che possono permettersi un investimento del genere. Quindi noi ci troveremo con poi magari aziende che vanno a fare un fine tuning o comunque vanno a fare una verticalizzazione di certi modelli per i loro scopi specifici, però comunque la base rimane quella, cioè la base rimangono questi grandi modelli sviluppati da queste poche aziende che possono spendere decine di milioni di euro. Poi si parla solamente dell'addestramento, ma non è che fanno un addestramento e basta. Prima di fare un addestramento ci sono miriade di tentativi poi fermati, no? Perché si provano diversi pesi, si provano diversi iperparametri, quindi insomma è veramente molto molto costoso, e quindi se lo possono permettere solamente in pochi. Quindi la base del modello è quella, quella tipologia che... E poi immagino che, sì, per carità, ci saranno anche gli articoli del New York Times, del Washington Post, ma soprattutto Reddit, tweet, penso che le cose che si... cioè la scrittura è veramente...
Sì, ma perché noi, cioè, consideriamo, ma magari prendo soltanto fonti vere come le fonti dei giornali. Ora, ma pensiamo soltanto di addestrarne uno in Italia prendendo i giornali. Cioè, sappiamo che prendendo tutti i tipi di giornali abbiamo la stessa notizia, 800 versioni politiche diverse.
Sì.
La roba è la stessa, cioè, ma poi ognuno la vede da tutte le sue angolazioni, quindi...
Sì.
Noi cos'è che dobbiamo creare? Perché la domanda è sempre quella, cioè a che fabbisogno dobbiamo rispondere? Poi in base a quello scegliamo il dato.
Quindi... Adesso se parliamo un pochettino lato aziendale, fondamentale quindi è cercare, partire dal presupposto che comunque il dataset è già esso stesso figlio di un'interpretazione di chi ha preso i dati, nel senso chi ha preso i dati ha deciso,
certo,
che quei parametri che devono essere analizzate, quelle cose lì, no? Quindi c'è già un'interpretazione a monte di un team che ha scelto di prendere in considerazione certe caratteristiche, certe feature. Però poi c'è da tenere in considerazione, abbiamo visto ad esempio la temporalità, che può essere un dataset magari che per quello che si sta facendo non è più aggiornato, non è più vecchio, cioè non è più giovane, non è più utilizzabile per alcuni aspetti. Bisogna tenere in considerazione la qualità dei dati stessi. Metto che ci sono anche dei tool che possono aiutare in tal senso, perché poi insomma parliamo di dataset, ma gli ambiti di applicazione sono molteplici, no? Finanza, ambito sociale, healthcare, eccetera, eccetera. Poi l'uomo che va a vedere, che va a utilizzare quel dataset. C'era un caso che a me piace molto sempre narrare, che è quello di Amazon del 2019, dove c'era un algoritmo per HR, era per Human Resources, che era utilizzato per filtrare i curricula, perché ovviamente tante aziende ricevono migliaia di applicazioni, e allora questo algoritmo ne va a filtrare quei 20, 30, 40 affinché insomma HR potessero vedere solamente i profili più interessanti. Se non fosse che durante l'addestramento hanno utilizzato anche la feature del gender, maschile e femminile, che di per sé non conta nulla riguardo ovviamente alla qualità del candidato. E che succede che, magari soprattutto per applicazioni tech, erano l'80% maschi, il 20% femmine, quindi l'algoritmo ha tra virgolette pensato, perché ovviamente non è che pensa, fa statistica, che però la feature dell'essere maschio fosse un qualcosa di buono, mentre l'essere femmina era, il genere femminile era negativo, quindi andava a penalizzare di curricula femminile. Quello ad esempio è stato un errore di chi è andato ad addestrare un modello mettendo anche quella feature all'interno, perché utilizzando anche questa feature ha ovviamente creato un modello che mostrava dei bias. Quindi insomma il dataset è fondamentale, prestare attenzione sul dataset. Gli esempi che ci hai fatto, quello della California e quello della banca, quindi il filtro umano, tipologia di dataset, questo non è tempo perso, è tempo investito sul dataset, me lo confermi che non vado blaterando cose, ma insomma vado in giro.
Sì, ma è tempo investito, perché anche poi andando a scrivere nelle relazioni del perché si è scelto quella cosa, del cosa si è fatto, del cosa si è messo a terra, poi viene comunque anche utile quando si fa un nuovo progetto, perché dici, ok, nell'altro ho fatto questi errori, in quest'altro magari facciamo di evitarli, cioè andiamo subito a vedere perché, in quale modo, come... C'è un esempio molto carino che, anche andando sul sito online di Google per Responsible AI, fa proprio un esempio sulla temporalità. Cioè, fa vedere come si era risolto un problema di decidere se una persona poteva entrare o non in college, fondamentalmente secondo i suoi dati. E la cosa che avevano pensato è: ah, guarda, c'è il gender, eliminiamo il gender dal dataset, ho fatto, io ho vinto. Facilissimo, no? L'ho tolto, l'ho fatto. Peccato che poi, andando in realtà a studiare cosa accadeva negli anni 60, negli anni 70 in quei college, viene spiegato che soltanto chi era uomo poteva poi accedere ai club sportivi. E quindi accedere al club sportivo poi ti dava dei voti in più alla fine della votazione finale. Quindi in realtà avevano tolto il gender, ma non avevano tolto in realtà la discriminazione.
Chiaro.
E anche a volte bisogna anche solo rendersi conto che magari quel dataset non può essere utilizzato, o comunque deve essere utilizzato con molto lavoro per tentare di arginare quella problematica, perché negli Stati Uniti ce ne sono stati tanti, c'è stata la discriminazione di genere, c'è stata la discriminazione razziale, ci sono tanti. Ma perché se prendo un dataset basato su 40, 20, 10 anni fa, quella
perché,
roba è
succede, Mauro, succede Mauro, quello. Manca proprio l'idea, cioè in Italia, ma in generale c'è l'idea che il dataset uno lo prende e lo utilizza, no? Invece bisogna studiare il contesto nel quale è stato generato questo dataset. Cioè,
c'è il contesto?
Esatto. C'è l'idea che te lo prendi e lo utilizzi, no? No, devi capire una genesi, proprio la genesi e genealogia del...
C'è una delle proposte dell'AI Act, quando arriverà poi nella parte successiva, 2025-2026, in cui dovremmo dare anche una data di scadenza del dataset dell'algoritmo.
Interessante.
Cioè, per legge ci sarà una data di scadenza del dire, mi devi dire fino a quando è valido questo algoritmo, perché, ok, un algoritmo in cui riconosce le persone magari sarà valido per sempre, ma un algoritmo in cui mi dici questo va bene o non va bene, può essere accettato o no, puoi andare a colloquio sì o meno, in realtà no, perché la nostra cultura cambia, la nostra, per fortuna la nostra vita si evolve, magari speriamo sempre in meglio, ma le volte anche in peggio, ma nel nostro evolversi, dice, anche l'algoritmo che dovrà prendere delle decisioni non potrà basarsi banalmente sui dati che stiamo prendendo oggi. Perché è come se noi oggi, se avessimo già un'intelligenza artificiale addestrata tanti anni fa, decidessimo secondo quello che pensavano i nostri genitori o i nostri nonni.
Chiaro.
Chi di noi oggi chiederebbe intelligenza artificiale, ma posso fare? La risposta sarebbe di quando era giovane mio nonno, cioè quasi in età fascista. Cioè, e tu dici, no, c'è qualcosa che non funziona. E oggi noi rischiamo di fare la stessa cosa per i nostri figli e per i nostri nipoti. Cioè, all'estremo un algoritmo, no, ma funziona da 60 anni, ci basiamo su quello.
Ma poi, specialmente, come dicevo, in un momento di cambiamenti così veloci. So. Sai, no, c'era... A me piace molto anche il concetto di Emi Vita, c'era... Si dice che quando le cose che... le conoscenze che hai acquisito, una volta dicevano per 30 anni, allora dopo 30 anni sarà dimezzata la tua conoscenza su quel settore, e quindi ti servirà... Beh, quindi in 30 anni ti serve tendenzialmente un corso di aggiornamento, insomma, tendenzialmente dopo 30 anni te la sei cavata. Adesso l'Emi Vita, specialmente per le materie tech, è calata tra 2 e 5 anni. Questo vuol dire che nell'arco di pochissimi anni la tua conoscenza si dimezza, perché... le conoscenze tecnologiche.
Sì, tu porti dietro l'esperienza di come si fanno le cose, di come si porta avanti un progetto, di come poi fondamentalmente la parte proprio tecnica, quella deve essere rinnovata molto spesso, e anche quella del dataset va di conseguenza.
E questo mi fa pensare come cambiando, ed essendo così veloce la tecnologia, cambiano anche le abitudini, i modi di fare, i modi, perché ovviamente cambia non solo nella costruzione del modello, ma anche nella vita quotidiana, no? Oggi utilizziamo le app per fare cose, Alexa cambiando, insomma, la vita cambia, e i dataset diventano molto più vecchi molto, molto più velocemente, perché poi alcuni magari rimangono un po' più a lungo, altri no.
Ce ne siamo anche accorti chi ha iniziato con i Transformer nel 2018-19, quando cominciavi a giocare, scaricavi i primi che arrivavano, che erano grossi, e anche lì arrivavano da Google, arrivavano da altre aziende. Tu andavi a chiedere chi è il presidente degli Stati Uniti, e magari c'era già Trump, ma lui ti rispondeva Obama, oppure se era stato fatto in università qualche anno prima, che aveva semplicemente riaggiornato i dataset che aveva utilizzato negli anni precedenti, ti diceva Bush.
Sì, che poi c'è questo fatto del proprio tecnico, il fatto che l'addestramento vero e proprio, siccome ha un costo, avviene una tantum, poi quello che sopra mettono on top, mettono tutti altri modelli o regole per cercare di andare appunto ad agganciare l'informazione a qualcosa, a quello che esce di nuovo. quindi alla informazione in tempo reale, però il grosso addestramento del modello ne faranno uno all'anno, perché non so, massimo due all'anno,
sì, il modello, cioè, quello grosso. Il primo giro di GPT-3 dicono che è costato 30 milioni.
Esatto.
Un giro di addestramento, 30 milioni di dollari.
Cioè, e via.
Allora. Come dici, magari al primo tentativo sono andati male, ne hanno fatti altri 6 o 7, cioè...
Sì, no, sicuramente avranno messo checkpoint, avranno fatto tanti tentativi e magari alcuni che vedevano che già in partenza andavano male li hanno bloccati presto, ma presto vuol dire magari dopo solo 3 milioni di
esatto, di, solo dopo 3 milioni di dollari, dice, no, questo non va.
Questo niente. Senti, va bene. E data protection, mi piacerebbe molto parlare con te per quanto riguarda la protezione dei dati, perché in linea generale capire un pochettino, aiutare a capire anche un pochettino, magari riesci a farlo meglio di me, per chi ci ascolta, il fatto che quando andiamo a utilizzare, oggi si parla tanto di ChatGPT, no? Che va per la quale, quindi ci riferiamo, poi ovviamente noi utilizziamo ChatGPT, ma Gemini, Claude, io utilizzerò il termine ChatGPT per dire, un po' per in maniera rappresentativa dei large language models che vengono utilizzati oggi. Quando utilizziamo questi large language models, specialmente quelli proprietari, quindi di aziende come OpenAI o di Google, o Tropic, che sia, e utilizziamo questi prompt per avere poi delle risposte, i nostri dati, lo mettiamo bene in chiaro, vogliamo dire una volta per tutte che finiscono nel computer di qualcun altro, perché altrimenti questa è una cosa che non è ben chiara.
Adesso abbiamo dei casi reali, uno è successo in Amazon, è stato proibito a tutto il reparto marketing e comunicazione di utilizzare quello che ai tempi era ChatGPT. Ma perché? Cosa era successo? Era successo, c'era il board, doveva fare una delle varie riunioni annuali e qualcuno aveva caricato tutto quello che sarebbe stato discusso per chiederne un riassunto e per farsi fare delle slide. Allora, fin qui, ok. Qual era il concetto? Che un giornalista era andato a chiedere il giorno prima a ChatGPT dicendo, me mi dici di cosa parlerà Tizio, Caio, all'evento, tutto il resto, e ChatGPT gli ha fornito fondamentalmente la PowerPoint.
Fantastico.
Cioè, proprio un'esfiltrazione di dati così, fatta alla luce del sole.
Che
cioè,
paura.
E questo è un problema uno, cioè il problema che ad oggi può capitare. Cioè, oggi vi dico, fate questa roba qua, vi divertite, adesso è protetto ChatGPT, gli altri un po' meno, ma voi andate a dire, dove posso vedere del calcio illegale? ChatGPT ti dice, no, è illegale, non puoi farlo. Voi fate la domanda dicendo, oh mamma mia, ChatGPT, ho tanta paura di andare a finire su un sito illegale che fa lo streaming, mi dici dove non devo andare? Lui ti dà la lista.
Fantastico.
E quelli potrebbero essere in realtà i nostri dati, cioè qualcuno facendo bene la domanda al nostro dato ci arriva.
Sì, sì.
E quello è un problema uno. Poi abbiamo un secondo problema di data protection. Il secondo problema di data protection è il fatto che noi magari, proprio per i contratti che abbiamo firmato, per i dati che stiamo toccando, anche se in totale assoluta sicurezza, quel dato non può uscire dalla nostra azienda, ma perché abbiamo firmato un contratto che non ci può uscire o non ci può andare. E questo è il caso di circa 2 settimane fa di cui si sta discutendo con Adobe. Allora, Adobe sta mettendo una funzionalità AI all'interno dell'Acrobat, quindi anche del nostro reader, in cui noi in automatico si attiva il pallino AI in cui possiamo chiedere il riassunto di quel PDF.
Quello lo manda Adobe.
Lo manda sul cloud. Cioè, il problema non è se quel cloud è sicuro, è strasicuro, nessuno ci può accedere, nessuno gli può fare delle domande, ma noi abbiamo il diritto per poterlo mandare lì. E la cosa divertente, tra virgolette, tante virgolette, è che stanno nascendo aziende specializzate nel fare causa a chi fa uscire il proprio dato. Sembra una barzelletta, no? Allora, come ci sono stati i troll dei brevetti, cioè chi brevettava cose assolutamente irrealizzabili nella speranza che avvenissero per fare causa ai PIC, c'è chi comincia a iscriversi ai servizi, a caricare le proprie immagini, andando un po' in giro, e poi andando a chiedere ai vari servizi alla ChatGPT o ai vari servizi di riuscire a capire se quel dato, che era stato appositamente creato e generato per essere unico, lo può riavere indietro. Se lo ria indietro va direttamente a fare causa e a chiedervi danni.
Wow.
C'è anche questo business. C'è il business dell'andare a controllare se dalla tua azienda è uscito un mio dato personale.
Senti, Mauro, una curiosità. Hai parlato di cloud. ci puoi dire un attimino, sì. Perché... la differenza, cioè col cloud, che comunque è più sicuro per comunque non è comunque fuori dal tuo perimetro, com'è la differenza tra, se io faccio una query direttamente a ChatGPT, proprio OpenAI diretta, tra virgolette, un conto, se utilizzo un modello che però sta in cloud, come funziona? Cioè, c'è una qualche differenza come gravosità d'uscita, nel senso, se puoi spiegarci un attimino che differenza c'è utilizzando modelli che stanno in cloud.
La differenza fondamentale è che noi in cloud possiamo o utilizzare un modello alla ChatGPT o alla Gemini, o possiamo utilizzare dei modelli privati che usano quella tecnologia in cui noi carichiamo i nostri dati. Quindi, mentre nel primo dobbiamo essere autorizzati, oppure adesso ci sono degli abbonamenti pro in cui dicono il tuo dato è personale, il tuo dato non esce, nessun altro ci può accedere, soltanto la tua azienda, e poi ci sono quei servizi in cui in realtà dice io carico i miei dati e li metto lì dentro. Quindi, mentre il primo, quello gratuito, okay, quello è proprio bannato, moltissime aziende lo stanno togliendo, alcune già aziende governative non lo possono usare, quelli privati si possono utilizzare. Cosa cambia quando noi creiamo il nostro modello? Che se noi creiamo proprio il nostro modello e lo portiamo su, la responsabilità di mettere tutti quei trick per evitare che qualcuno possa fare la domanda subdola, quelle sono tutte a carico nostro. Indipendentemente da tutto, noi siamo i responsabili, cioè anche se abbiamo pagato un abbonamento a terzi, è il classico concetto che qualcuno farà causa a noi e noi faremo causa a Gemini o OpenAI. Cioè, quindi è un problema serio, soprattutto sui dati personali, cioè se io non posso mettere una cartella clinica che ho il PDF e clicco il bottone fammi il riassunto, cioè certo, proprio per legge non lo posso fare. Il problema è che lo faccio e chi mi scoprirà mai? Ok, forse, però anche quella è una cosa da capire.
Ok, quindi se utilizzo abbonamenti come Gemini Pro, quindi cose queste grandi big tech, diciamo, che possono avere delle regole molto strette, quindi ti assicurano che
c'è un contratto che ti assicura che, cioè perlomeno tu puoi anche dimostrare in caso di danno.
C'è un contratto che ti assicura che, quindi almeno sappiamo che...
Esatto, cioè, no, okay, ma quello è importante, perché anche in caso di danno tu dici, guarda, sono arrivati, mi hanno fatto il data break, mi hanno preso questi dati qui, io posso dimostrare che ho utilizzato dei servizi a pagamento, chiamano quelle certificazioni, cioè... La sfiga certo, ci vede certo, benissimo. Certo. Molto diverso, dice no, questa cosa è successa, ma non lo so, un dipendente ha utilizzato una roba online, io ho caricato il dato sul sito che mi sembrava buono.
Ok.
Perché poi il problema capita sempre o quando devi fare le certificazioni di sicurezza, o quando ricevi un controllo, o quando c'è un data breach.
Certo,
cioè,
certo.
È in quel momento lì che si vanno a dimostrare, ma tu il dato come l'hai usato?
Chiarissimo.
E oggi come oggi ricordiamo che se io ho il numero di telefono, la mail di una persona, quello è un dato sensibile.
Sì. Questo sarà un bel campo, insomma, ne vedremo delle belle su queste tematiche. Possono essere, così passo alla terza cosa che mi piacerebbe discorrere un po', possono essere i dati sintetici almeno in parte una soluzione a questa cosa? Brevemente, per chi non conosce, i dati sintetici sono quella creazione di dati, attenzione non è anonimizzazione, ma proprio la creazione ex novo di dati che però rispecchiano altri dati originali e mantengono la stessa inferenza. In teoria il modello dovrebbe mantenere la stessa inferenza con questi dati che però sono creati ex novo e quindi non hanno più il rapporto, non sono più, non fanno più, sono più di qualcuno, non hanno più quei dati sensibili, però mantengono quelle stesse caratteristiche statistiche affinché l'inferenza del modello mantiene la stessa quasi performance. Non so se sono riuscito a spiegare con questa...
Sì, e qui sì, cioè nel senso, se io ho dei dati e sono già stati ripuliti, validati, controllati con tutte le virgolette possibili, allora sì, posso utilizzare un sistema di dati sintetici per anonimizzarli o crearne altri, ma perché ho la certezza che il dataset è quello su cui avrei lavorato normalmente. Diverso quando qualcuno dice no, io prendo il tool per creazione di dati sintetici e gli chiedo di creare delle cose. Cioè, in realtà non sta creando delle cose, si sta basando sui suoi dataset che ha interni. C'è un tool medicale che è stato approvato per creazione di dati sintetici, è stato approvato dal governo della Gran Bretagna. Ora, magari va benissimo per la Gran Bretagna, ma io se prendo lo stesso per far creare dati per gli italiani,
Okay, chiaro.
Ok che ho dei dati sintetici, ok che mi daranno degli ottimi risultati, ma non rispecchiano gli italiani.
Ok, quindi anche qui...
Quindi,
ci sono qui ritornati.
Sono degli ottimi tool, funzionano, vanno benissimo, ma non è devo fare questo progetto, non ho i dati, prendo un generatore di dati sintetici e boom, adesso c'ho i dati, perché lì è ancora peggio, essendo persino sintetici, non so neanche come andarlo a guardare o a ripulire.
Chiaro.
Che è un po' la problematica che oggi abbiamo riscontrato in ChatGPT, che è la problematica del tipo: cosa succede se io con ChatGPT creo il sito web? e poi ChatGPT legge il sito web per riaddestrare se stesso. Cioè, in realtà
c'è un loop.
Cioè, vai in loop, cioè finisce in un cortocircuito in cui è la macchina che decide cosa scrive e perché lo scrive.
Ma è quello che secondo me sta, ovviamente ancora una piccola parte, però che in parte avviene già oggi, nel senso che alla fine tanti contenuti oggi che sono in giro iniziano a essere scritti da ChatGPT, no? È ovvio che oggi sì, rispetto alla produzione mondiale è ancora una piccola parte, però iniziano a essere.
No, ma inizia. C'è una data di countdown che diventa sempre più piccola, in cui dicono che avremo finito i dati su cui con cui addestrare l'intelligenza artificiale. Si sta sempre riducendo e dice, se diventa sempre più vicina questa data, e dice, poi arriveremo al punto in cui abbiamo finito tutti i dati. Cioè,
Mauro, arriveremo al punto in cui pagheremo persone per far scrivere esseri umani. Quindi arriveremo umani, scrivete voi, non fate scrivere alle macchine, scrivete voi, vi paghiamo, ma ci servono dati scritti da esseri umani.
Perché prima o poi finirà, cioè con la potenza di elaborazione che continuiamo ad avere, prima o poi arriveremo al punto in cui dire abbiamo già addestrato tutto, abbiamo già imparato tutto, quindi dovremmo tra virgolette tornare un po' più alla parte psicologica, sociologica e matematica e non alla potenza bruta della macchina, che dovremmo trovare modi più furbi per utilizzare i dati che abbiamo.
Poi stavo pensando, adesso chiacchierando mi veniva in mente, no, pensando dati sintetici, dici, stavi parlando pure che era un problema poi di pulire l'algoritmo, capire i bias, da che cosa sono dovuti, eccetera eccetera. Con dati sintetici a livello explainability siamo ancora, cioè, già per quanto riguarda spiegare perché c'è un certo output e quindi riuscire a capire quali sono state le cause che hanno generato un certo output, già oggi insomma un'impresa titanica, perché insomma sappiamo tutti che i modelli sono tutti subsimbolici, quindi è difficile trovare e capire la
infatti,
causa.
Lo fai ad alto livello, è divertente, è stato un fantastico progetto di un'università americana, ma è un progettino, niente di interessante, ma era un progettino in cui dice abbiamo nelle nostre zone, ci sono dei lupi. Noi vogliamo fare la telecamera, questa telecamera che riconosca se si sta avvicinando un cane, va tutto bene, se si sta avvicinando un lupo, dai l'allarme.
Okay.
Il professore ha fatto fare l'esame, ha fatto fare tutto, e poi lui stesso ha spiegato qual è stato il bias dei suoi studenti. Cioè, in pratica, tutte le volte che andavano a prendere delle immagini su internet del lupo, dietro nel contesto c'era la neve. Quindi, in pratica, l'algoritmo non ha riconosciuto il lupo, riconosceva la neve. Se c'era la neve, c'era un cane grosso, lupo. Però adesso ci sono degli strumenti per dirti, hai dato questa risposta perché, per esempio, c'è l'immagine e questo algoritmo ti disegna la parte che lui ha ritenuto importante. E quindi magari importante non ti selezionava il cane, ma ti selezionava la neve. Dice, guarda, questa è lupo. Cioè, praticamente abbiamo iniziato una macchina a capire che la neve si chiama lupo. Cioè,
Esatto. Beh, però è quasi divertente. Ha detto bene, è divertente come cosa. Abbiamo addestrato una macchina
E col testo magari molte volte adesso capita la stessa cosa. Cioè, io faccio una domanda, lui magari me la classifica, mi dice positiva, è negativa, è neutra, e mi può andare a selezionare qual è la parola che gli ha fatto cambiare idea. Cioè, questa parola va da un lato, questa parola va dall'altro. Cioè, e molte volte questo anche ti aiuta, perché magari tu hai un dataset molto grande e capisci che l'errore della tua macchina non è su tutto il tuo dataset, ma magari sono su parole sinonime o parole che due generazioni usano in maniera diversa. E quindi puoi andare a fornire più esempi di quello che vuoi andare a stressare. Cioè, no, il mio algoritmo si occupa di questo e in questo contesto tecnico questa parola è positiva e vuol dire questo. Mentre se prendo lo stesso algoritmo addestrato ma lo devo usare in un contesto completamente diverso, i miei clienti parlano in questo modo e questa parola la usano in maniera diversa. Quindi non si può fare l'explainability proprio di tutto l'algoritmo del singolo, perché sono miliardi di parametri, ma sull'output pian piano i nuovi tool si stanno evolvendo per renderci perlomeno coscienti del dove avviene l'errore.
Io provo, azzardando un pochino, a chiamare, dico, dall'explainability all'interpretability, nel senso che in qualche modo cerchiamo di interpretare il perché c'è stato un certo output, no? Andando a vedere con delle heatmap magari, no? Con delle mappe indicatori, cercare di andare a capire quali sono le cose nel modello che hanno avuto maggiore influenza nel determinare un certo
sì, output. Perché adesso l'esplainability vuol dire proprio anche spiegarmi dove hai preso il dataset, come lo hai trattato, perché lo hai fatto così, quali sistemi di sicurezza hai messo in modo che non ci siano bias. Cioè è proprio, anche perché non è più un voglio, adesso ci sono delle certificazioni come IEEE, come la ISO, in cui ti dicono devi fare queste cose, perché nessuno che ti obbliga per certificarti, cioè, però se vuoi certificarti e vuoi vendere a determinate aziende, devi farlo, e se devi farlo devi seguire tutte queste procedure, che come è successo negli anni 90, quando dice la sicurezza informatica dobbiamo fare le cose sicure. Una cosa è dire adesso devo ficcare la sicurezza un software pensato per non avercela, un bagno di sangue. Una cosa è iniziare un prodotto già per essere sicuro. Con l'intelligenza artificiale sta succedendo la stessa cosa. Cioè il fatto che io conosca il mio dataset o che possa provare a interpretare perché non funzioni, se lo faccio all'inizio è anche un risparmio di tempo.
Sì, sì.
Mi rendo subito conto se funziona o non funziona o cosa mi manca.
No, non c'è dubbio che farlo by design, strutturarlo proprio by design già in tal senso ti facilita tantissimo il lavoro.
Sì, perché in realtà non è un costo in più, cioè in realtà poi alla lunga...
È un investimento.
È un investimento e lo risparmi veramente.
Sì, 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 sì. Sì, io penso per quanto riguarda l'explainability che noi siamo abituati un pochettino a quella vecchia cara explainability dei vecchi sistemi a regole, no? Dove della serie hai questo output perché sono scattate queste regole, quindi io vado a chiedere il finanziamento in banca, non me lo danno perché vanno a vedere che siccome hai lo stipendio troppo basso, non hai una casa di proprietà, no? Insomma scattano 3-4 regole e ti dicono ok, allora non hai raggiunto questo rate, quindi non viene erogato il finanziamento, quindi questa vecchia... questo vecchio modo di operare, che talvolta è anche utilizzato magari on top, le regole non è che sono scomparse, le regole tutt'altro, però insomma il modello di intelligenza artificiale non funziona così, direi.
No, cioè, quando è un modello da 10 trilioni, quello che stanno facendo, 10 trilioni di parametri, anche solo pensare di fare un debug... Cioè, sei già morto ancora prima di arrivare al 10%.
Tra l'altro stavo vedendo una conferenza, non so come chiamarla, del CEO di Nvidia, non ricordo il nome, lui è fantastico, di 3 settimane fa, dove diceva al minuto 20 e 40, dopo lo metterò in descrizione, che lo stato dell'arte di OpenAI non ha confermato, però stava parlando di un modello dello stato del SOTA, quindi immagino, non so se c'è GPT-4 o se ce n'è un 4,5 sotto, non lo so, da 1.8 billion parameters, 1.800 miliardi, cioè 1.8 miliardi di parametri. Parliamo di cose pazzesche. Bene, quindi nulla, quindi sì, era 1.8 miliardi, quindi era 1.800 miliardi di parametri. Quindi...
Sì. Ma adesso c'è il nuovo modello con il nuovo hardware che hanno annunciato, si parla che ormai i modelli da trilioni entro fine anno saranno la norma.
Ma io aspettavo un qualcosa di sempre più in realtà, perché poi devi l'energia viene consumata, no? Io mi aspettavo sempre qualcosa di più in realtà snello, ottimizzato, magari non straprestante al top, però che fosse un pochettino più ottimizzato, magari non so, fai finance, fai healthcare, fai non so, altre tipologie. E quindi immaginavo una serie di home mixture of expert, o comunque la mixture of expert è sempre un modello, però mi aspettavo l'idea di riuscire ad avere modelli sugli 8-10 miliardi di parametri, qualcosa del genere, che però fosse un po' la Mistral, no? Che è uscito qualche mese fa.
Sì, ma quello è... ci arriveremo, cioè è sempre il concetto del dire noi ad oggi creiamo quello da 10 trilioni di parametri e poi magari andandolo ad analizzare per il nostro specifico ambientino diciamo guarda io c'ho un ChatGPT, visto che il nome è quello che ormai conoscono tutti, ma dentro ci sono tutte le lingue del mondo, ok, ma io lavoro solo in Italia, cioè se già riuscissi con il fine tuning andare a spegnere, a ritogliere Chiaro. Tutti quei parametri che sono soltanto l'italiano, già di mio avrei qualcosa che, tra virgolette, è molto più piccolo. Anche lo stesso GPT 4.5, quello che adesso più che altro si pensa stia girando, in realtà non è un modello, in realtà sono 9 modelli. Si dice che sono 9 modelli in cui ci sono 8 modelli sottostanti più o meno addestrati sulla parte matematica, scientifica, culturale, linguistica, in cui vengono fatte le domande a tutte e 8 e poi ce ne sia uno a monte che, capendo il contesto della domanda, mette insieme le parti più importanti.
Interessante. Interessante. Poi interessante anche perché sono tutti... dimmi se sbaglio, no? OpenAI non ha mai ancora, io cerco sempre un po' rete, però sono tutti rumors, non c'è un qualcosa di ufficiale da parte di OpenAI, o c'è un...
No, c'era stato l'ufficiale, la versione precedente che era una versione Instruct. 2, facciamo conto.
C'era il paper di Instruct GPT, c'era quel paper.
C'era, poi spiegava. Quello di 3 e 3 e mezzo qualcosina si è visto, della 4 in realtà il paper di ricerca è una marchettata, cioè sì, no. Non c'è veramente scritto niente, no, non si sa come si è fatto.
Mauro, c'era un meme bellissimo con una faccia che diceva, con dietro il paper, che diceva abbiamo usato Python,
proprio una marchettata totale, non c'è veramente nulla. Nessuna spiegazione.
Va bene. Mauro, io ti ringrazio. Abbiamo parlato tutte le cose che davvero mi interessava approfondire un po'. E non so se vuoi aggiungere qualche cosa, se vuoi dire qualche cosa per l'azienda, se vuoi in generale lasciare salutarci con un'ultima cosa che vuoi aggiungere.
Ma io dico a tutti di andarsi a vedere cosa in realtà è su Trepoli o ISO, che cos'è etica e AI. Proprio per togliere da quell'idea che ci arriva dal telegiornale dell'etica dell'AI, sono due cose completamente diverse, cioè una è prettamente del come andrà il nostro futuro e l'altra invece è prettamente tecnica del come dobbiamo fare bene le cose.
Ti ringrazio Mauro, questa è stata una cosa che veramente mi piace che hai sottolineato, perché spesso appena si sente il termine etica si pensa al parlare del futuro bevendo qualcosa durante il tramonto. No, stiamo parlando di come riuscire a costruire qualcosa basato su intelligenza artificiale che possa minimizzare i rischi, minimizzare le discriminazioni, ed essere efficiente e che possa salvaguardare l'ambiente, insomma che possa avere tutte quelle caratteristiche che sono, tra l'altro, l'essere etico è anche un boost.
Tipo, stessamente, noi non è che vada a comprare la macchina senza freni, cioè...
Esatto. Mauro, ti ringrazio, grazie mille del tuo tempo e della disponibilità.
Grazie a te, Samuel.
Ti auguro un buon proseguimento, vorrei invito a sottoscrivere al canale chi vuole aiutarci e sostenerlo, e non posso che ancora ringraziarti e ci vediamo tutti e tutte alla prossima puntata. Buon proseguimento di giornata, ciao.